Come si fa a diventare, a essere testimoni della misericordia, o meglio, della Trinità misericordia, del Padre, Figlio e dello Spirito Santo, che sono è misericordia? Io credo, poi per la causa di verificazione che conto che sì. Io credo, sulla scorta dell'esperienza spirituale di tanti santi, mi vengono in mente San Luigi Maria Grignon de Montfort e San Giovanni Paolo II, che occorra passare da Maria. E allora, perché il mio pensiero sia quello di Cristo, cioè venga dalla condivisione della vita del Figlio e nel Figlio, parto da un'esperienza vocazionale personale. Così la mamma smetterà di dire: ma non mi dici mai niente, ok? Per incontrare Cristo, per iniziare a formare il mio cuore sul suo, ho avuto bisogno di tre tappe mariane. Le chiamerò la mia Trinità mariana. Non c'è scritto negli scritti, però. Trinità mariana. E credeteci o meno, ma di questa cosa qua ne ho avuto consapevolezza per la prima volta ieri sera davanti al Santissimo. 2006, Lourdes, tra l'altro a due riprese. 2007, Loreto, con Papa Benedetto. 2008, Medjugorje, per la prima volta. 2006, 2007, 2008. E nel 2008 che ho deciso poi di diventare salesiano. Tornato da Medjugorje, ricordo l'allora parroco di Macho, Luigi, che allora era la mia guida spirituale, Nando e i salesiani non sapevo neanche chi fossero, mi disse queste parole che mi rimasero impresse. Adesso ci credi che Dio esiste, eh? La Madonna mi aveva fatto un regalone. Se prima, guardando a Gesù Eucaristia esposto sull'altare, mente e cuore dicevano: sì, vabbè, ma in realtà non ci credevo né come assenso di fede o di ragione, né col sentimento, col cuore, dopo sì. E me ne sono accorto alla prima adorazione al ritorno, di là, nella Chiesa Grande. Allora, forte di un'esperienza che da allora si rinnova e approfondisce, cioè che si arriva a Cristo attraverso Maria, e quindi, se si arriva a Cristo, anche al Padre e al Figlio, guardiamo a Maria di fronte alla Trinità, per imparare anche noi a stare di fronte, oserei dire dentro la Trinità misericordia, dal momento che quando riceviamo Gesù in noi abbiamo dentro l'amore del Padre e il fuoco dello Spirito. Proverò allora, fidandomi dell'aiuto di chi prima ha provato a farlo, nel commento non invento niente, ho ascoltato e attinto a chi ha già commentato questa preghiera e l'ho fatto in maniera autorevole, di commentare la preghiera alla Trinità misericordia per il dono della Vergine Immacolata. La trovate a pagina 31, se non sbaglio, no? Non l'abbiamo pregata prima, ma sarebbe alla conclusione della supplica, la preghiamo adesso. Innanzitutto è una preghiera. Santa Teresa di Gesù Bambino, quando parla della preghiera, diceva che la preghiera mette assieme tre cose: è un cuore che si slancia verso l'alto, di chi prega ovviamente, e si slancia guardando al cielo e gridando di gioia, diceva così. Dal momento che la preghiera non sta semplicemente scritta sui foglietti, ma sempre parte dalla nostra anima, proviamo a pregarla assieme, lentamente. Santissima Trinità, misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo per il dono immenso della Beata Vergine Maria, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito. Vergine Immacolata, dono della misericordia, intercedi per noi. Madre della Chiesa, proteggila. Vergine potente contro il male, difendila. Santissima Trinità, misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo. Madre della misericordia, dono della Santissima Trinità, guidaci all'incontro col Verbo che si dona, col Padre che ci ama e nel Verbo a noi discende, all'incontro con lo Spirito che da essi a noi è donato e per essi in noi prega. Santissima Trinità, misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo. Primo punto, ripetere un'invocazione. La preghiera è rivolta alla Trinità. Per tre volte scandisce il ritornello. Santissima Trinità, misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo, all'inizio, al centro e alla fine. Però, se facciamo bene attenzione, questa invocazione che ripetiamo non è messa sempre allo stesso modo. Provo a spiegarmi. La prima volta il ritornello si aggancia al motivo per cui noi adoriamo, benediciamo e lodiamo. Qual è il motivo? Il dono della Beata Vergine Maria, un dono che si dice immenso, senza misura, che è figlia del Padre, che è madre del Figlio, che è sposa dello Spirito, ma i titoli di Maria li scriviamo dopo. Questa prima volta introduce le invocazioni all'Immacolata per noi e per la Chiesa. Notate bene che il ritornello, adesso non so come sia sul libretto, non ce l'ho davanti, ma il ritornello non ha il punto finale, non c'è punto, ma sfocia mediante una virgola nella motivazione del nostro adorare, eccetera, il dono immenso della Beata Vergine Maria. La seconda volta, invece, il ritornello introduce una richiesta alla Madre, che è Madre della Misericordia, vediamo dopo. Perché? Qual è la richiesta? Perché lei ci guidi ad incontrare Padre, Figlio e Spirito Santo. Sembrano simili le due richieste, eh? In realtà la prima, che è rivolta all'Immacolata, esplicita l'azione di Dio verso Maria, che è creatura senza peccato fin dal primo istante di vita. Okay. La seconda è rivolta sempre a Maria, però cambiano i titoli. Madre della misericordia, cioè madre di Dio misericordia, diceva Nando prima. Come madre ci accompagna allora all'incontro con Padre, Figlio e Spirito Santo. Bellissimo in questo punto, secondo me. Come va avanti? Prima incontriamo Gesù, che è Dio visibile nella carne, che si coinvolge nella storia umana, si impiglia nel folto della nostra vita. E chiediamo alla Madonna così: guidaci all'incontro col Verbo, è Lui la via al Padre nello Spirito, il Verbo che si dona, che manifesta il suo donarsi. Qui viene in mente la prima lettera di San Giovanni, a un certo punto Giovanni dice: noi vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Questa vita eterna che era presso il Padre si è manifestata, è il Verbo, cioè la seconda persona, il Figlio. è sempre Maria che ci accompagna, questo non dobbiamo scordarcelo. Lei è la porta della misericordia, la via, è il figlio. Incontrando il Verbo che si dona, avviene l'incontro col Padre. Cosa fa il Padre? Che ci ama, dice la preghiera, e viene a noi discendendo nel Verbo, cioè nel Figlio. Insieme ci donano lo Spirito. Qui è usato, dicono gli esperti, un passivo divino, cioè lo Spirito è donato, è spirato. Okay? E si dice per essi, cioè attraverso il Padre e il Figlio, lo Spirito donato a noi prega in noi. Qui è la lettera ai Romani, okay? Che dice esattamente questa cosa qua, il capitolo 8. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo nemmeno cosa sia conveniente domandare, quindi prega in noi con gemiti inesprimibili. Arrivata a questo punto, la preghiera sembra che si fermi lì, si arresti, resti un po' sospesa, ma aperta, diciamo così. Non aggiunge altro, nessuna lode, nessuna richiesta. Perché? Il ritornello, Santissima Trinità, misericordia infinita, noi ti adoriamo, ti benediciamo e ti lodiamo, adesso invoca la nostra vita, tocca la nostra vita e lo fa attraverso Maria. Allora, ricordate l'inizio, Santa Teresa, lo slancio del cuore si è messo a ricercare l'intercessione, la protezione, la difesa nell'Immacolata. Ha guardato al cielo, ci ha guardato a Dio, si è aperto al desiderio di essere, di incontrare la Trinità, ha chiesto a Maria un aiuto, okay? Ora ci resta la gratitudine, e la gratitudine si vive, si fa vedere vivendo, okay? Diceva Santa Teresa, si vive nella gioia e nella prova. La preghiera non è finita, ok? Non finisce mai, perché diventa vita. Ci viene chiesto di concluderla nella nostra vita, ogni giorno, fino a che diremo Amen alla fine della vita. L'Amen è solo ritardato, ma prima o poi arriverà. Un altro aspetto che mi piace molto, lo diceva stamattina anche Don Walter, è che ho intitolato così, anzi non io, ma io e noi, tu e voi. Questo uso così diverso a seconda dei momenti, dei pronomi personali. Mentre la supplica che abbiamo recitato poco tempo fa diceva io confido e spero in te, quindi al singolare, le parole di questa preghiera che sta dentro la supplica sono al plurale. Noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo. È uno stile tipico delle preghiere di Maccio, secondo me molto molto interessante, le rende difficili a volte. L'io e il noi, il tu e il voi, insomma, ritornano diverse volte con una flessibilità propria, ok? Si intrecciano e questo intrecciarsi suscita delle emozioni e si intrecciano perché devono descrivere delle relazioni che è difficile descrivere a parole. Anche la Trinità viene chiamata sia col tu, perché è uno, sia col voi, perché è tre. E questa alternanza tra singolare e plurale, come dire, esprime il rapporto che noi instauriamo con Dio, che è uno nel suo essere, nella sua natura, uno, okay? Uno misericordia, ma è Trinità nelle persone, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, uno in tre, tre in uno. Questo è molto bello secondo me, perché ci aiuta a fare una cosa difficile, e cioè ci aiuta a far crescere in noi la capacità di tenere assieme due aspetti propri della persona umana. Quali sono? La dimensione singola, che ci fa essere unici, irripetibili, Dio sa contare solo fino a uno, ma anche la dimensione comunitaria, diceva Don Gigi questa mattina nella messa, come se la comunione fosse più grande dell'appartenenza. E la comunione ci caratterizza come persone, mettendoci in rapporto con chi ci genera, con chi alla nascita ci accoglie, nella vita ci conosce, ci riconosce, ci ama. Perché la persona umana ha questa duplice e inseparabile tensione individuale e anche comunitaria. È così forte questa tensione che va mantenuta, che è tale che anche il cielo è così, noi siamo così perché lassù è così, diceva Nando prima, no? Che così la Trinità ci ha creati a sua immagine e somiglianza e così ci introduce nella sua vita. Sta qui, io penso, la base anche della carità cristiana o dei sacramenti o della Chiesa stessa, che è comunione nell'amore trinitario. Terzo punto, i titoli mariani. Come viene chiamata Maria e che azioni fa? È fin troppo evidente, no? Ci accorgiamo subito, c'è un elenco con cui Maria viene chiamata. Quanti sono? Qualcuno che li ha contati? 3 per 3, ovviamente. Sono 9. Figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito, Vergine Immacolata, dono della misericordia, madre della Chiesa, Vergine potente contro il male, madre della misericordia e dono della Santissima Trinità. 9 titoli, 4 azioni. Intercedi, proteggi, difendi, guidaci. Qui diventa difficile perché bisogna mettere assieme 9 titoli e 4 azioni. Io non sono, insomma, ho studiato un po' di teologia, ma non sono esperto di queste cose qua, no? Però ci viene in aiuto la tradizione della Chiesa, a cui attingiamo per comprendere il valore di questi appellativi, di questi nomi mariani, e anche cercare di capire come si mettono in relazione con le azioni, quale sia il senso profondo di quello che fa Maria, perché è chiamata così. I primi 3 esprimono il rapporto di Maria con la Trinità, figlia, madre, sposa, figlia del Padre. Come ogni creatura, Maria è innanzitutto figlia. Pensate alla predicazione di Gesù, no? E alla sua narrazione di come il Padre ci ami in quanto figli, Padre nostro. Pensiamo all'episodio, per esempio, della pecora smarrita, al figlio prodigo, tantissimi episodi che ci rimandano alla figlialità, alla figliolanza. Maria è così. Ma è anche madre del Figlio, e qui il mistero è quello dell'Annunciazione. Al dono gratuito dall'alto, okay, si affianca, risponde la partecipazione libera di Maria a questo progetto di Dio, con la disponibilità totale a diventare madre di Gesù. Questo sì, abbiamo sentito più volte oggi, permette il dono dell'incarnazione. E questo è... diceva Don Walter stamattina, questo rende visibile lo stile di Dio che ogni giorno rischia il nostro no e con pazienza costruisce il suo regno attraverso i nostri piccoli sì, di coloro che lo accolgono, che accolgono questo dono. E poi c'è il tema della nuzialità, sposa dello Spirito, c'è una messa di anniversario di matrimoni in questo momento, c'è anche mio fratello in questo momento di là. Maria è sposa, questa era un'espressione molto cara ai padri della Chiesa. Il sì è detto a qualcuno, non a qualcosa, a qualcuno che è una persona. Ed è un sì nuziale, no? Di amore che è fecondo, che genera, di amore che è fedele. E quindi gli sposi possono attingere con abbondanza a questo sposalizio, a questa nuzialità. Cosa ci dice, cosa ci insegna questa prima parte della preghiera? Ci insegna a guardare la nostra vita in rapporto alla Trinità, che anche noi come Maria siamo in relazione con le persone della Santissima Trinità, no? Allora possiamo farci alcune domande come: chi sono io in rapporto al Padre, in riferimento al Figlio, nel contatto con lo Spirito Santo? Sono domande molto grandi, no? Che però ci possono aiutare a far chiarezza sulla nostra identità, sulla nostra originalità come cristiani. E penso ci sia anche un insegnamento grande per la vita sulla vita della Chiesa, attraverso la Chiesa che è sacramento di salvezza per tutti, cioè rende visibile questa salvezza per tutti. Dio, che è Trinità, vuole mostrarsi al mondo intero, diceva Don Walter stamattina. E questa è l'azione di Maria a favore della Chiesa e della missione della Chiesa. E poi ci sono altri titoli, sempre dentro la tradizione appunto ecclesiastica. Maria è Vergine Immacolata, qualche battuta, e come Dio avrebbe voluto tutti gli uomini e le donne, come li ha voluti prima del peccato. Essere senza peccato è essere immagine e somiglianza della Trinità in noi. Questo è quello che ci ha regalato il battesimo, no? Ci ha portati a questa condizione originale, più originale del peccato, ok? C'è la bellezza di cui Dio ci ha partecipato. Allora, Vergine sta a indicare che quello che è nato in lei non dipende solo da lei, ok, Maria, ma è frutto di un dono dall'alto. Ma Vergine non sta in opposizione a madre, come qualcuno nella storia della Chiesa ha pensato ancora oggi, qualcuno lo scrive. Non può essere Vergine se è anche madre, no. Ma è la modalità specifica attraverso cui Maria è diventata madre. Non è un prendere a calci la sessualità umana, no? Ma affermare che la destinazione fondamentale della sessualità umana è la relazione. Allora Maria è madre perché genera, ed è vergine perché è fecondata dallo Spirito Santo, che è il Signore, dalla vita. Okay. Maria però è anche dono della misericordia, cioè di Dio in quanto tale, in quanto Dio, in quanto uno, amore, carità, misericordia. Ma perché soprattutto misericordia? Perché credo che Maria partecipi di questo chinarsi di Dio sull'umanità, su ogni frammento di umanità, okay? Su ogni persona, in ogni momento della sua vita. E poi madre della Chiesa, questo lo conosciamo già di più, okay? E Maria, è madre della Chiesa nel momento in cui Gesù sulla croce le ha consegnato il discepolo. Paolo VI, nella sua sapienza, nella sua santità, la proclamò madre della Chiesa, col Concilio Vaticano II. E qui iniziano le azioni. Madre della Chiesa, proteggi la Chiesa, che sta assieme a Vergine potente contro il male, difendila. Viene in mente una preghiera cara a Don Bosco, che Maria Ausiliatrice è Vergine potente, difendi la Chiesa. E qui la preghiera ci butta dentro nella lotta contro il male, contro il maligno. La Chiesa che a volte è barca che sta sulla riva perché il Signore la chiama a seguirlo, a volte è barca piena di pesci, la pesca miracolosa, la buona riuscita della missione, a volte è barca di appoggio dove il Signore si siede per parlare. Perché la verginità di Maria difende contro il male? Vergine potente contro il male, si usa il termine vergine quando si introduce il termine male, perché? È perché la verginità che particolarmente a fondo manifesta l'opera di Dio in lei, e l'opera di Dio in lei è schiacciare la testa a Satana. La verginità mostra in maniera trasparente l'azione salvifica e definitiva che Dio ha compiuto attraverso di lei, una salvezza che non, da cui non si torna più indietro, irreversibile, la vittoria sul seduttore, sul menzognero. È come se lei potesse stare di fronte al maligno e dire: guardami, sono tutta di Dio, e lui non riesce a guardarla perché ha detto di no. Sono tutta di Dio per sempre, non puoi nulla contro di me. Ecco perché sotto il suo manto non può nulla neanche contro di noi. E poi l'ultimo appellativo, che è forse quello che contraddistingue l'esperienza di Maccio: Madre della Misericordia, dono della Santissima Trinità. Misericordia. Adesso concludere penso sia più facile. Dopo aver descritto il rapporto tra Maria e la Trinità, l'azione di Maria verso la Chiesa, potremmo chiederci: ma come possiamo vivere dopo di tutta questa cosa qui? Come possiamo anche noi attingere a questo pozzo di misericordia, continuare a scaldarci a questo fuoco? Arrivano gli ultimi due titoli, gli ultimi due nomi: Madre della Misericordia, dono della Santissima Trinità. Mater Misericordia la troviamo già nella Salve Regina, già lì lo diciamo, Madre di Misericordia, una preghiera medievale, che però è diverso, perché se pensiamo a Maria come madre che sa usare misericordia verso i figli, allora questa è la traduzione, Madre di Misericordia. Parentesi, sul sito del Vaticano hanno sbagliato, sapete che Papa Francesco ha introdotto altri appellativi nelle litanie, Madre della Misericordia non c'è, c'è Madre di Misericordia, ma Madre di Misericordia non è nulla di nuovo, lo diciamo da mille anni nella Salve Regina. Che cosa cambia tra di ed ella? Cambia tutto. Molto più fedele sarebbe tradurre Madre della Misericordia, perché in questo caso misericordia, come qui a Maccio, è scritto con la M maiuscola. Perché? Perché indica Gesù, misericordia, la seconda persona della Santissima Trinità, misericordia, di cui Maria è madre. Ok? Ecco perché dovrebbe essere della misericordia. E nella preghiera che recitiamo a Maccio è scritto giusto. Okay? E così il dono della misericordia, il dono di Maria continua. Noi alla fine della preghiera la invochiamo così: guidaci all'incontro con il Verbo, con il Padre, con lo Spirito. Un Verbo che si dona, Padre che ci ama e nel Verbo viene a noi. Lo Spirito che da essi a noi è donato e per essi noi prega. Concludo dicendo questo, due cose. La prima è personale, c'è bisogno di pregarle lentamente queste preghiere, primo perché sono complicate, secondo perché così è la vita spirituale. Io sono convinto che nonostante il noi, alcune di queste preghiere debbano essere pregate da soli, personalmente. Questa è la mia opinione. Questo non significa che non valgono le preghiere comunitarie, assolutamente, non c'è separazione. Ma non bastano le preghiere comunitarie, ok? Perché l'incontro con Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, attraverso la Chiesa, può essere solo personale. Ciascuno di noi deve dire di sì. Allora, che cos'è questa vita spirituale? È una risposta alla domanda, secondo me, è questa preghiera qui, che se recitata parola per parola può aiutare a scoprire dentro, fino in fondo, l'opera di Dio, Santissima Trinità, Misericordia, ok? E quanto la vita di Maria, della Chiesa e la nostra vita personale siano tirati dentro questo amore reciproco, però bisogna pregare lentamente, finché diventerà o diventa, direbbe Santa Teresina, ancora una volta uno slancio del cuore, uno semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia. Amen. Minuti 41, esattamente il doppio delle prediche di cui Papa Francesco dice che bisogna parlare. Nando non ha domande, voglio aver detto tutto, benissimo. Non basta, in realtà dice, no, non hai parlato bene, non basta, vuoi venire a correggere, a mettere i puntini sulle i? Sì, ha detto di sì, prossima volta.
Per capire a che cosa si chiama famiglia, ecco. Però quando si è appena sveglia, ci si accorge che è una misura che facciamo non solo per noi, ma per i nostri.
Certamente, le due dimensioni non possono essere separate. No, diceva, ricordava che la dimensione individuale, quella comunitaria, ecclesiastica, non possono essere separate. È assolutamente vero, no? Ma io non posso dire di sì al tuo posto, al suo posto e viceversa. Ok. Certo, comunione.
Che rapporto c'è? Cioè, c'è qualche cosa che sta fuori da queste migliore sul demonio.
C'è l'esperto, non va a stare sul demonio, devi parlare tu, eh. No, non tirarti indietro. Scusa, sei l'esorcista del vescovo, vieni qua adesso. Dai, non del vescovo nel senso che. La domanda è che c'entra il demonio in tutto questo? Per me è una domanda facile.
È saltato fuori sì perché appunto, ma anche in chiesa, cioè il Gioacchino è stato assalito proprio dal demonio, ma perché? Perché appunto cioè, quando il demonio vede una corrispondenza a questa misericordia che ama, e lui quando è stato invitato per la prima volta in maniera assoluta a dare la propria risposta, ha dato risposta negativa.
Chi giochi?
No, cioè il demonio, va bene? E capite che cioè, lui adesso sta in una situazione che di non più poter tornare indietro. Quindi Dio lo ama, lui sente l'amore di Dio, ma non può più corrispondere a questo amore. Questo crea in lui una rabbia che voi non avete idea. E tutti quelli che invece possono ancora corrispondere a questo amore come Dio ha dato a noi uomini, a lui si vendica, ma perché veramente è arrabbiato, perché lui non può più nel modo più assoluto dare la sua risposta di amore, perché a lui è stata concessa una volta sola la scelta, la libertà di dire sì o no all'amore che Dio gli stava concedendo. Lo sapete come Dio, la Trinità, che ama il demonio? Il mio angelo amato. Perché non può fare a meno di amarlo, perché è Dio, perché è misericordia. E lui non potendo più fare, infatti è vero anche noi, quando siamo, ci sentiamo amati, non possiamo più amare qualcuno, ci arrabbiamo. Dentro cresce una rabbia incredibile e vogliamo sfogarci su qualcosa, su qualcuno. E lui, questo lo fa tranquillamente ogni volta che appunto Dio chiama la propria creatura ad amarlo, la creatura dice di sì, c'è questo di dirlo, ma è cattivo sul serio, eh? Infatti lui non sopporta nel modo più assoluto una creatura, Maria, evidentemente. E allora lì bisogna stare, cioè, in guardia, ma non avere paura, mai aver paura del demonio, rispettarlo sì, ma mai aver paura, ma piuttosto confidare sempre nella misericordia di Dio. E lì la scelta spetta a noi, Dio è lì che ti guarda, perché? Perché ti ama, non c'è amore senza libertà, per cui la libertà, dico sempre, è una cosa tremendamente bella, ma è tremenda. Comunque gli assalti ne ha come, ma per questo motivo qui.
Mi piacerebbe sentire una riflessione sull'acqua benedetta, perché da quando siamo entrati in pandemia e le acque santiere sono vuote, a me è una cosa che manca, perché sento come una vittoria del demonio su questa cosa, che ha privato le chiese dell'acqua benedetta, cosa che entrando in chiesa si disegna, è un segno di purificazione prima di entrare in una celebrazione, l'intendo così, però... In questo santuario in cui l'acqua sgorga anche dall'altare, in cui ci sono questi fiumi di... cioè c'è proprio il segno dell'acqua, ho sentito ancora di più la mancanza delle acque santiere, cioè le acque santiere vuote secondo me sono una perdita. Allora mi piacerebbe una riflessione su questo argomento.
Sì, no, è vero, cioè, perché noi abbiamo bisogno di segni, giusto? Perché appunto siamo di carne, fatti di carne e ossa, quindi i segni sono importanti, però non dobbiamo mai confondere i segni con ciò che è significato, no? Perché se dà un'importanza soprattutto ai segni, ma poi dimentichiamo chi sta dietro, siamo finiti, cioè i segni non servono a niente. È vero che appunto questo segno manca, ma il problema è, e questa è la mia domanda, quanta gente entrando in chiesa, è vero che fa il segno della croce cacciando le mani nella santiera, ma si rende conto di quello che sta facendo in quel momento? Forse il fatto che la pandemia ce l'ha tolta un po' di mezzo, forse era un momento buono per poterci riflettere, ma appunto cos'è quell'acqua se non appunto la misericordia di Dio che continuamente ti prende, ti invade? È un richiamo anche all'acqua del battesimo, cioè noi diciamo siamo stati immersi nella morte e risurrezione di Gesù Cristo. Sapete che cos'è questa cosa qui o no? È la Trinità che è venuta dentro di te. Quando tu fai il segno della croce, ogni volta richiami questo, quello che tu sei e quello che la misericordia ha fatto di te. E l'acqua è segno soltanto di questa misericordia che non solo purifica, ma ti offre proprio questa vita nuova. Tutto questo, secondo me, è tutto da richiamare, da rivedere. E il fatto che ce l'abbia tolta di mezzo per un po' di tempo, secondo me, forse davvero ci aiuta a dire, ma riguadagniamo i segni che la Chiesa ha messo, senza aggiungerne altri. Perché noi preti ne abbiamo inventati tanti di quei gesti da fare durante la messa, la compagnia bella, e i segni che la Chiesa invece ha messo, nessuno ce li spiega. Il petrino, questo è un guaio, ed è un guaio questo, perché allora la messa non è più realmente un incontro, ma è qualcosa che io assisto e faccio, va bene, per questo è il copione. Ecco, io credo che davvero questa cosa qua sia importante, però ricordiamoci che sono segni, quindi richiamo sempre una realtà. E questo è vero, eh? Io spero che appunto ci concedano ancora di poter riammettere quest'acqua e soprattutto noi preti l'impegno di incominciare finalmente a chiarirci e a spiegare questi che sono segni e anche come vanno usati e quando vanno usati. E molto spesso utilizziamo per cacciare via il demonio, sì, vabbè, ho capito, ma non è quello innanzitutto l'uso. Non so se ho risposto, perché cioè, credo che una domanda di genere abbia bisogno proprio di un approfondimento molto, molto maggiore, che adesso non c'è possibile. Però, che vero, manca.
Facciamo e rimaniamo, invece no, dobbiamo tornare.
No, ho chiesto delle cose che mi sono chiesto,
vabbè. No, volevo solo ringraziare perché giornata intensa, piena, ringrazio davvero Lombardi che si è reso totalmente disponibile e ringrazio Paolo che è venuto da Milano per stare con noi e con i suoi genitori e ringrazio tutti voi e per me è stato un bagno di spiritualità e spero che lo sia anche per voi. Hanno messo giù questa scala perché chi non gli ha passato si vede cosa è successo. No, vabbè. Allora, mi pare che ho visto uscire Piero e penso che sia andato a preparare la nostra merenda prima di ripartire. Quindi andiamo nel luogo dove stamattina ci siamo trovati. Ma va bene.
Sei contento?
Direi proprio di sì.